Capitolo 3. Conoscere la buona e piacevole e completa volontà di Dio. Santificazione. La santificazione è l'unica via per la perfezione e purezza assoluta. Non c'è un altro modo. Si chiama santificazione perché proviene dallo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci guida nella santificazione. Senza lo Spirito noi non possiamo niente. Leggiamolo, Giovanni 14, 26. Gli disse Yeshua, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno, vedete, è categorico, non c'è possibilità di dubbio, nessuno giunge al Padre se non attraverso di me. Se noi non entriamo in Yeshua, se Yeshua non entra in noi, non abbiamo parte alcuna con Lui. Perché è un rapporto di intimità, di coerenza. In Ebrei 12,14 ci dice «E procacciate la pace, shalom, con tutti, e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore». Lo shalom è quel presupposto che mantiene la mente in uno stato di essere che ci aiuta a camminare e a cercare la santificazione. Perché è quella pace, lo shalom, che sopravanza, che va al di là della nostra intelligenza. Non appartiene ai nostri pensieri, lo shalom, appartiene alla mente di Cristo. Per questo ci fa vedere ciò che facciamo, come ci comportiamo e come camminiamo, e ci fa capire ciò che ci santifica e ciò che invece ci lascia dentro il problema. Iniziamo con alcuni punti. La santificazione è essenziale per la salvezza. L'abbiamo letto ora. Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. La santificazione non è un optional. Tanto io ho ricevuto lo Spirito Santo, tanto io parlo lingue, tanto io fo come mi pare. Non è santificarsi fare come ci pare. Santificarci significa fare quella che è la buona, piacevole e completa volontà di Dio. Tutto ciò che è al di là di questo può apparire anche buono umanamente parlando, ma secondo il concetto di ciò che è buono per noi, per il tempo e per il posto e per la gente con cui si vive. Quello che è buono per noi qui oggi, in un altro posto del mondo, sarebbe cattivo. Capite perché? Perché è soggetto all'individuo, ma se è soggetto a Dio è buono sia qui che in qualunque altra parte del mondo. Leggiamo questo principio in Giovanni 3, 5, 6. Risponde Yeshua, amen e amen, così è in verità, così in verità ti dico, qualora uno non nasca d'acqua e di spirito divino, non può penetrare nel regno di Dio. La parola non è proprio entrare, ho scritto penetrare perché la traduzione è più appropriata. Che significa penetrare in qualche posto? Non è una cosa che è così, è scontata. La mente umana non riesce a concepire il regno di Dio. Noi possiamo concepire il regno di Dio soltanto attraverso lo Spirito di Dio, attraverso ciò che Dio ci dice dentro di noi. Altrimenti non riusciamo a comprenderlo, non riusciamo a capire il motivo per cui uno cerca di fare un certo tipo di cammino che sembra difficile. È difficile soltanto per la mente umana, non per la mente di Cristo. Perché ho voluto mettere le due parole in ebraico? Perché la parola acqua non significa soltanto battesimo dell'acqua, significa un'acqua che viene dall'alto. E voi vedete che la parola è indicata con due mem, una la mem chiusa alla fine e una all'inizio una mem aperta. E nel centro di questa parola maim c'è lo Yod, o Yud, quella goccia di luce infinita, che scende dalle acque superiori e viene a vivere in Malkut, viene a vivere nel mondo, ma non nel mondo in senso lato, nel nostro mondo, nel mio mondo. È quell'acqua, è quella scintilla, è quella parola di vita che trasforma il mio modo di vedere in quello di Dio. Senza quella scintilla io non ho possibilità. Senza Dio in me io non posso niente. Insisto, perché questo è un principio fondamentale. Tant'è vero che qui poi Il Signore specifica, quello che è generato dalla carne, quello che viene dalla carne, è carne. Ho un esempio. Se un bambino nasce un figlio, è carne. Se a quel fanciullo noi non inculchiamo i principi della parola di Dio e non lo portiamo, non lo aiutiamo, non lo accompagniamo a ricevere lo Spirito di Dio e non lo accompagniamo in un cammino di santificazione non fatto soltanto di parole, ma in modo pratico e reale attraverso la testimonianza stessa della nostra vita, questo bambino si perderà, perché è carne. Ma se abbiamo veramente a cuore i nostri figli, la santificazione deve essere una priorità per la nostra vita, perché un figlio non farà quello che tu gli dici di fare, un figlio farà soltanto quello che ti vede fare, in modo pratico e reale. Tant'è vero che a questo punto il Signore dice, e quello che è generato dallo Spirito divino è Spirito divino, perché è generato dallo Spirito. Che significa generato dallo Spirito? Io come posso fare qualcosa che si genera dallo Spirito? Quando vivo in Spirito, quando vivo per lo Spirito, sto generando azioni in Spirito e produrranno Spirito. Non è difficile come concetto, difficile la sua applicazione, ma a livello intellettuale si dovrebbe riuscire a comprendere abbastanza semplicemente. Dopo l'esperienza della nuova nascita dall'alto, senza questa esperienza non abbiamo possibilità. Questa esperienza è fatta principalmente di due aspetti. Il primo, che è quello fondamentale, è il fatto che ascoltando la parola di Dio, esponendomi alla parola di Dio, la parola di Dio produce fede. E quella fede mi porta, mi induce a cercare lo Spirito. Lo Spirito viene a vivere a me. Io per obbedienza mi battezzo nelle acque battesimali e dichiaro di morire in Cristo e di vivere per Cristo. Letteralmente è scritto che io invoco Cristo nella mia vita. Poi ci sarà il ministro, chi per lui, che farà diciamo, l'aspetto formale. Ma la vita nasce dal principio che io invoco Cristo e scendo nelle acque battesimali e dichiaro di morire in Cristo, di affogare letteralmente, perché battesimo significa affondare, per risorgere la vita nuova, nello stesso modo che ha fatto Gesù. Secondo voi, perché Gesù, che era privo di peccato, si è battezzato? Ha detto, Giovanni, lascia che faccia, lascia che sia così, perché deve essere di testimonianza. Se l'ha fatto Yeshua per noi, tanto più che noi lo faremo per Yeshua. Perciò l'esperienza della nuova nascita dall'alto, perché dico dall'alto? Perché si può nascere anche di nuovo dal basso. Dall'alto significa che io ho ricevuto lo Spirito di Dio. Inizia, in questo caso, inizia il combattimento tra la nostra carne, siamo stati generati in carne, mio babbo e la mia mamma mi hanno generato in carne e ossa, non in spirito. È lo Spirito di Dio, è Yeshua che mi vivifica, mi fa nascere di nuovo in spirito. Là, inizia il combattimento tra la nostra carne e lo spirito in noi. Ma se non abbiamo lo spirito, non c'è questo combattimento. Tant'è vero che il male abbonda perché non c'è questa la gente continua a fare il male perché non sa esattamente cosa è il bene. Ho un'idea del bene, come dicevo prima, legata al mondo in cui vive, al posto in cui vive, alla situazione in cui vive, non ha una verità legale, spirituale, non ha la verità di Dio, ha la sua verità, ha il suo modo di vedere le cose. Secondo la tradizione ebraica, lo spirito in noi, Ruach Kodesh, Santo Spirito, viene chiamato Shekinah. L'abbiamo visto in passato. Non è una cosa scontata, perché nella Chiesa evangelica questa parola è sconosciuta. Io uso spesso la parola Shekinah perché non è stato un insegnamento che mi è stato fatto da un rabbino, da un pastore messianico. È un qualcosa che ho ricevuto per rivelazione diretta da parte dello Spirito Santo. Dopo ho scoperto, secondo la tradizione ebraica, la Shekinah è lo Spirito Santo, Ruach Kodesh, che è quella scintilla, quella parte di Dio che viene a vivere in me. È una guerra che si combatte di battaglia in battaglia. Che significa? Che magari posso aver perso una battaglia. Questo non significa perché ho perso una battaglia o ho perso la guerra. Significa che lotterò e soprattutto cercherò di andare in battaglia in quei punti in cui sono più debole. Perché è lì che devo vincere. La battaglia deve essere fatta in quei posti, in quei luoghi della mia mente in cui ho difficoltà a uscirne. In quei pensieri ricorrenti, in quei peccati ricorrenti, che talvolta non ci appaiono neanche peccati, ma che la parola di Dio determina come peccati. Per questo è importante avere confidenza, avere fiducia, avere sincerità, per potersi veramente interscambiare. Ma te che ne pensi di questo? O, ancora meglio, ma che ne pensa Dio di questo? Questo è il motivo per cui è importante la fratellanza, la sorellanza, per questo sono importanti i ministeri, per questo è importante la Chiesa. È la lotta tra le varie concupiscenze del mondo e la nostra chiamata alla santificazione. È una lotta. Questo è buono e questo è sbagliato. Cosa faccio? Cosa scelgo? Questa è una battaglia. Ciò che scelgo determinerà se mi sono santificato o se sono scivolato nel peccato e nella concupiscenza. Perciò, questo atteggiamento, questo comportamento di guerra, di battaglia in battaglia, è fondamentale, perché dobbiamo vincere per essere salvati. Perché noi siamo stati salvati per grazia mediante la fede. Ma dobbiamo perseverare fino alla fine su questo principio. Non è una fede acquisita e ferma, è una fede che cresce, altrimenti non avrebbe nessun significato esporsi alla parola di Dio che produce la fede, se la fede fosse una volta per sempre. È una volta per sempre che ho ricevuto la salvezza, ma la devo coltivare. È il principio che si può applicare in tutta la natura. Io ho comprato una pianta di pomodori, la pianto, la curo, quest'anno fa pomodori, poi la lascio lì e spero che nei prossimi anni faccia pomodori. Se non la curo, se non la coltivo e non la annaffio, seccherà, se non la pianta da buttare via. Tant'è vero che Yeshua stesso, nella sua rivelazione a Giovanni e alle chiese, dice: chi ha orecchie, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, al vincitore, non al partecipante, concederò di mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio, nel Gan Eden. Il paradiso di Dio non è in cielo. Quei 1000 anni non saranno in cielo, saranno nel Gan Eden. La santificazione non è un optional, è necessaria. Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, perciò è fondamentale la santificazione. Prima Pietro 1:15-16. Ma siccome colui che vi ha chiamati è santo, Kodesh, come si chiama lo Spirito di Dio? Come si chiama il di lui Spirito? Meglio questo tipo di accezione, che non c'è differenza fra lo Spirito e Dio. Dio è Spirito. Si chiama Ruah HaKodesh, il Santo Spirito. Anche voi stessi siate Kodeshim, santi in tutta la vostra condotta. Il momento dello Shabbat, il momento della riunione fraterna, il momento dello stare insieme, è finalizzato a ricevere fede, a fortificarsi, a crescere la nostra capacità di combattimento contro il male, di qualunque aspetto e di qualunque cosa, contro il peccato, che è il male. E questo ci porta a entrare in questa dimensione, a essere santi in tutta la nostra condotta. Perché bisogna essere santi? È scritto, poiché è scritto, siate santi, Kodeshim. Perché? Uno potrebbe dire, perché si deve essere santi? Perché io sono santo, Kodesh, perché io vivo in voi e colui che vive in voi è santo. Si chiama Ruah Kodesh, Ruah Yeshua, è lo spirito di Yeshua, è lo spirito Ruah Elohim. Non è un altro spirito, è lo stesso spirito, Perché lo Spirito Santo è Dio. Lo Spirito Santo è Yeshua. Perché lo Spirito Santo è il Padre, il Figlio e lo Spirito, che è Santo. Echad, uno. Shema Israel. Yeshua Elohinu. Yeshua Echad. Dio è uno. È Santo. Tant'è vero che si legge anche come nome personale. Viene detto HaKodesh, il Santo. Come si chiama il cuore della Chiesa? Kodesh HaKodeshim. Il Santo dei Santi. Ricordate? Nel Tempio, non c'era solo il Tempio, c'era anche un luogo santissimo, il Santo dei Santi. Il Santo dei Santi ora vive in noi. Noi abbiamo una responsabilità in questo. Non è una cosa che va così, che si dà per scontato. Qual è il problema? Cosa sorge altrimenti? Il peccato separa l'uomo da Dio, il Santo, perché non possono stare insieme. La santità e il peccato non possono stare insieme, si combattono. Vi è un solo modo per tornare alla comunione iniziale con Dio, separarsi dal peccato. Se si vuole andare a vedere in fondo, in Genesi inizia questo processo di decadimento. Adamo ed Eva, Eva e Adamo a un certo punto decidono di cambiare percorso e permettano al peccato di disubbidienza ad entrare nella loro vita. E a un certo punto, ricordate, si sentono nudi, si sentono fuori posto, si nascondono da Dio. Dio ci vuole riportare, perché noi si nasce in quella condizione. Noi, la parola di Dio dice che noi si nasce nel peccato. È scritto che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. È scritto che il mondo giace nel peccato, giace nel maligno. Allora, il Signore ci vuole riportare nella dimensione del Gan Eden, ci vuole riportare a prima della caduta, ci vuole far tornare a quella comunione iniziale che Dio aveva con Adamo ed Eva, quando camminava con loro sul far della sera, anche un iconografico, diciamo, la scena, insieme a loro, e parlava con loro, e chiacchierava con loro. C'era una comunione, c'era una relazione, c'era un'intimità, c'era confidenza, c'era fiducia, c'era sincerità. Quando finisce la sincerità, quando finisce la fiducia in Dio, perché che è successo, ci pensate bene, abbiamo perso la fiducia. Andiamolo, ci ha detto che Dio non ci vuole far diventare come Lui. Io volevo anche noi dicere, siete già come Lui, non dovete diventare come Lui, siete già come Lui, siete immortali, siete immarcescibili, incorruttibili, non vi potete ammalare, non potete morire, non potete soffrire, potete soltanto stare e vivere in pace e in gioia con il vostro Dio. Non siamo interessati. Guardate che l'espressione che ho fatto ora è un'espressione reale. Il mondo dice, non siamo interessati. Non ci piace il disagio, il male, la malattia, il vivere peggio. Fateci caso. Il vivere peggio oggi è una scelta. La gente sceglie di vivere peggio. Perché non sceglie per Dio. Sceglie di vivere peggio. Dice, ma io voglio star male, voglio divertire, voglio sballare, ora c'è questa parola, no? Che significa sballare? Usci fuori di testa. Dici, che fai? Mi drogo, bevo, fumo, infilo dentro di me tutto il troio possibile perché voglio dar di fuori. E il Signore dice, ma non ti interessa? Potrebbe essere interessante per te vivere alla grande. No, perché sono interessato. Fammi capire come l'uomo è veramente strano. Tutto questo, com'è possibile? Come si può arrivare a questo? Questa parola, nella accezione mentalità italiana, è una parola sgradevole. Sacrificio vivente. Sacrificio. Già la parola sacrificio, devo fare un sacrificio. È un qualcosa che comunque mi costa neanche poco, se no sarebbe un sacrificio. Che significa la parola sacrificio? Rendere santo un tempo. là non è tutto questo male. Rendere santa la vita, sacrificio vivente. Separarla, che significa rendere sacro? Separarla da ciò che è male, da ciò che non mi piace, separarla dalla difficoltà, dal problema, dalla malattia, dal vivere in maniera sbagliata, dalla sofferenza, dalla mancanza di prosperità, dalla mancanza di gioia, dalla mancanza di pace. Allora non è più un sacrificio. Il mondo ci ha parlato così tanto, questo principio Shema Israel, ascolta, che noi invece che ascoltare Dio abbiamo ascoltato il mondo. E il mondo ci ha portato piano piano a vedere la bellezza di Dio, le meraviglie di Dio, come qualcosa che non ci piace, non ci interessa. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, non vi accorgete che Dio non è venuto qui per puntarvi il dito, per giudicarvi perché avete sbagliato. Anzi, va detto, anche se il vostro peccato fosse rosso come lo scarlatto, venite, parliamone insieme e noi lo trasformeremo e lo faremo diventare bianco come la neve. Apprestate i vostri corpi a rendere sacra la vostra vita, pura e gradita a Dio. Quello è il vostro ragionevole servizio, quello è il vostro culto spirituale, quello è il vostro essere. Tutto il resto è inganno. E non vi conformate al secolo presente. Non lasciate, non aspettate il giorno di festa per andare a sballare la vostra mente e a distruggere il vostro corpo. Ma cercate il giorno di festa, Shabbat, per santificarlo. Fate in modo di arrivare a chiamare lo Shabbat delizia, un momento di meraviglia, un momento in cui io mi separo dal mondo per stare alla presenza di Dio, per cantare, per lodare. La cosa che più mi piace delle confraternite è questo. Dice, ma come, che stanno facendo? Ma sono tutti, hanno perso il capo, tutti esaltano e ballano, che gridano in ordine. Ma è importante questo. È importante sentirsi alla presenza di Dio. Stare e sentirsi alla presenza di Dio significa che abbiamo bisogno di muoversi, non di sballare. Abbiamo bisogno di ballare. Abbiamo bisogno di applaudire. Abbiamo bisogno di esprimersi per la grandezza di Dio che è in noi e la vediamo anche nei fratelli e nelle sorelle. È qualcosa che ci allarga. Questo si chiama Shabbat Shalom. Questo si chiama chiamare delizia. Questo è Tob, ciò che è buono. Ma trasfiguratevi, cambiate completamente la vostra mente, smettete di stare dentro una crisalide, dentro un guscio morto, spiccate il volo, la parola, quella parola lì è metamorfosi. Fate in modo che i vostri pensieri diventino farfalla, che prendano il volo, che spiccano questo volo. Quanto al rinnovamento della vostra mente, abbiate la mente di Cristo. Questo significa trasformare la mente. Non pensare più, non vedere più secondo quello che il mondo ci ha insegnato, secondo quello che il mondo ci dice e secondo quello che il mondo ci continua a dire. Ogni volta che io voglio pensare, ogni volta che voglio parlare, ogni volta che voglio fare qualche cosa, mi voglio confrontare con la parola di Dio, ciò che Dio dice, cosa vuoi che io faccia per mettere alla prova voi, non gli altri. Per mettere alla prova noi, qual è la domanda, qual è Tob, la buona, Naim, piacevole, Hashalem e completa, Ratzon, volontà di Dio, qual è? Io voglio sapere qual è la buona, piacevole e completa volontà di Dio nella mia vita, perché io voglio fare la sua volontà, io non voglio essere di quelli che si perdono, ma voglio essere di quelli che attirano, di quelli che vincano, di battaglia in battaglia, di valore in valore, di gloria in gloria, di potenza in potenza, perché Dio ci ha chiamato a questo. Non siamo vasi spenti, siamo vasi ripieni della potenza di Dio. Tutto il resto è perdere. Io posso fare qualcosa a tutto questo? Io. Il vecchio io, Ani, Ani Parò, il faraone può fare qualcosa? No. La santificazione è opera dello Spirito Santo, Ruach HaKodesh, il Santo, perché la parola santificazione viene da Kodesh. Prima Pietro 1, 2. Eletti, scelti, chiamati, secondo il preconoscimento di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito. Ma allora, quelli che non ce l'hanno lo Spirito, come mai il Signore non gliel'ha dato? Cercate e troverete. Il problema è che il mondo sa che Dio è, sa che Dio c'è, sa che c'è una vita nuova, una vita diversa, ma non è interessato il mondo. Perché la parola di Dio è chiara in questo, dice che ha messo il principio dell'eternità nel cuore di tutti gli uomini. È scritto che tutti gli uomini sono inescusabili perché il cielo e la terra parlano della gloria di Dio. Basta guardare un passerotto, basta guardare una foglia di un albero per rendersi conto che Dio è lì in quella foglia. Perché Dio ammanta tutta la terra. Non è vero. Il problema è che noi abbiamo altre cose da fare, non siamo interessati. Perché non esiste, e questa è parola di Dio, questa è certezza assoluta, non esiste uomo sulla faccia della terra che cerchi Dio con tutto il suo cuore e che Dio non si faccia trovare, perché Dio è già accanto a noi, non è lontano. Dice, ma se non mi cercate, come dice la parola di Dio? Cercate e troverete, sono principi. Allora non diamo la colpa a Dio se non siamo interessati allo Spirito, non diamo la colpa a Dio se non siamo interessati alla santificazione, non diamo la colpa a Dio perché Dio ha già fatto tutto per noi, è morto per me. Cosa voglio di più? Cosa ho da lamentarmi? Perché mi lamento di Dio che è morto per me? Ma non solo è morto per me, è risorto per me, per riportarmi nella natura reale della vita, per riportarmi spirito, per ridarmi un corpo nuovo, immarcescibile e incorruttibile, non un corpo che si sciupa. Noi tutti, ognuno per parte sua, ha un corpo che si sciupa. Chi più, chi meno. Secondo l'eredità che abbiamo ricevuta. Ma tutti i nostri corpi sono corpi che si sciupano. E se ne ha detto... Io trasformerò il vostro corpo, metamorfosi, lo trasformerò in immarcescibile, in un corruttibile, in un corpo glorioso, ripieno del mio spirito, e io camminerò con voi, e voi camminerete con me, e noi staremo tutti insieme. Come si chiama questa? Chiesa. Come si chiama questo? In definitiva, corpo di Cristo. E dove saremo? Nel Gan Eden. Non ci porterà nel deserto. Ci porterà in un giardino fatto di fiori, di frutta. Come siamo santificati nello Spirito o dallo Spirito? In sottomissione e aspersione del sangue del Messia Yeshua. Grazia e pace vi siano moltiplicate. È questo il principio, l'ho detto un minuto fa. È per l'opera di Yeshua, è per Cristo che io sono qui. È per Cristo che ho ricevuto il suo Spirito. Il suo Spirito non è stato dato finché il Signore non è asceso nella sua gloria. A quel punto ha detto, io mando su di voi la promessa del Padre mio. E tutti gli uomini sulla faccia della terra che hanno chiesto lo Spirito, Dio gli ha dato il suo Spirito. È andato a vivere in lui. E tutto questo è stato possibile per il sangue di Gesù. La santificazione è insegnata direttamente dallo Spirito Santo in noi. Shekinah. Leggiamolo, Giovanni 14, 26. Ora l'Avvocato, Paracletos, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, quegli vi insegnerà ogni cosa. Lui vi insegnerà ogni cosa, perché lui parlerà di me, lui attingerà di me, perché io sono in lui e perché lui è in me, perché io e lo Spirito siamo Echad, uno. Non c'è differenza, Dio è uno e vi ricorderà tutto quello che vi dissi io. Se io leggo il Vangelo, ma lo leggo in maniera così asciutta, non riceverò niente. Ma se chiedo allo Spirito Santo di farmi leggere il Vangelo, di insegnarmi ciò che c'è scritto nel Vangelo, allora questo trasformerà la mia vita in Cristo Gesù. Non è un libro, non è un romanzo, non è un fumetto. Il Vangelo è la vita di Cristo sulla terra, per ricordarci come si deve vivere, ma lo dobbiamo leggere e chiederlo attraverso lo Spirito, Perché altrimenti tutto ciò che leggo nella parola, se lo leggo come se fosse un'informazione asciutta o intellettuale, non porterà cambiamento nella mia vita. Ma se lo leggo per mezzo dello Spirito, ecco che vivificherà il mio essere. Io diventerò un uomo nuovo in Cristo Gesù, nella misura in cui mi espongo alla parola e mi santifico per mezzo della parola, perché la parola è Yeshua, perché la parola è lo Spirito. La santificazione è insegnata anche dai cinque ministeri, se ripieni di Spirito Santo. Efesini 4, 11, 16. La Chiesa è stata costituita su questi principi. E Yeshua stesso, non è qualcun altro che ha stabilito ministeri, Yeshua stesso ha dato, ha donato, ha fatto dei prigionieri nell'umanità e li ha trasformati come apostoli, altri come profeti, altri ancora come evangelisti, altri come pastori e dottori o insegnanti della parola. Per il perfezionamento dei santi, qual è il fine? Il perfezionare chi? Oteshim, i santi. Il Signore i ministeri li ha dati per il perfezionamento dei santi, non per quelli che non sono interessati alla parola di Dio. Per l'opera del ministero, per l'opera del servizio, per insegnarci a cosa fare, come fare e quando fare. E per l'edificazione, la disciplina, finché giungiamo tutti quanti all'unità della fede. Una fede, uno spirito, un solo Dio, Echad. E della conoscenza del Figlio di Dio. Questa espressione conoscenza del Figlio di Dio significa la conoscenza del corpo, la conoscenza della Chiesa, la conoscenza di ognuno fra di noi. Ci sono due posizioni controverse nella Chiesa, che secondo me sarebbe importante analizzare e vederle insieme. Nella Chiesa ci sono tantissime cose da fare. Lo si dà sempre per scontato che ci sia qualcuno che lo fa. Questo significa che ognuno per parte nostra dovrebbe sentire questo bisogno, questa appartenenza al corpo. Questo significa appartenere al corpo. Altrimenti questo tipo di comportamento ci porta a diventare ospiti. L'ospite non fa parte della famiglia di Dio. L'ospite non è concittadino dei santi, l'ospite non ha passaporto, è un ospite. L'ospite va e viene, l'ospite non ha le chiavi di casa. Che ha detto il Signore? Io vi darò le chiavi del regno. Perciò, se avete questa attitudine sbagliata di sentirvi ospiti, cambiate, perché è fondamentale per la vostra salvezza. E incominciate a sentirvi parte integrante, fattiva del corpo di Cristo, ognuno per parte sua. Perché non siete ospiti, siete parte di. È questo che è fondamentale, è sentirsi parte di che è fondamentale, ma non soltanto parte di una chiesa locale, ma il percorso che si sta facendo, il motivo per cui è un mese e mezzo che sto parlando di santificazione, è perché se si vuole andare a incontrare fratelli e sorelle, non ci si può andare con il vecchio costume del mondo, ma andarci con il costume di Dio. Perché senza il costume di Dio, non c'è Dio. A che serve la santificazione? A renderci uomini perfetti, alla misura della statura, della pienezza di Cristo. Affinché non fossimo più puerili, sballottati e vacillanti ad ogni vento di dottrina. La santificazione è una dottrina fondamentale nel corpo di Cristo. Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Io non mi posso prendere questa responsabilità per voi. Voi dovete fare le vostre scelte e voi dovete essere informati esattamente di come stanno le cose. Perché il problema oggi della Chiesa Mondiale di Laodicea è che vuole ascoltare soltanto quello che gli piace. Dio è buono, Dio è prosperità, Dio è guarigione, Dio è libertà, Dio è vita. Allora Dio ha detto che ci si può anche tatuare, Dio ha detto che si può anche fumare, Dio ha detto che ci si può anche ubriacare. Non è vero. Dio ha detto soltanto una parola, chiara e inequivocabile. Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Tutto il resto è cercare ogni vento di dottrina. Io voglio andare in una chiesa dove non si parla di santificazione. Lo si parla comunque vada, io ho già vinto. Noi siamo più che vincitori, letteralmente stravincitori, ma non da soli, se siamo in Cristo. Secondo l'inganno degli esseri umani, questa parola inganno, tradotta in italiano così, in greco è kubeia, si gioca ai dadi, vediamo un po', si butta la sorte, con falsificazione, con malizia, con malvagità, secondo l'arte della divagazione. Ma chi l'ha detto? Ma quel pastore lì sa assai lui. Ma dove è scritto? Nella parola è scritto. Sì, ma anche Dio può sbagliare. Comunque è roba scritta nel Vecchio Testamento. No, veramente è scritta nel Vangelo. Appunto, il Vangelo è roba di 2000 anni fa. Ma veramente è scritto nelle lettere di Pietro, di Paolo, di Giovanni. Appunto, gente che ormai è già morta. Seguendo la verità. Vi ricordate questa parola? Hemet. 441, 144, la pienezza della Chiesa, la pienezza della vita, la pienezza del corpo di Cristo è verità. Con Ahava, amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale Cristo, Yeshua, Ruach Kodesh, tutto il corpo ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso in amore. C'è bisogno di gente che prega, c'è bisogno di gente che si mette sulla breccia, c'è bisogno di gente che crede, c'è bisogno di gente che testimoni, c'è bisogno di gente che si faccia sentire, che alzi la voce, che non abbia paura del mondo, di quello che pensa la gente, ma di gente che faccia capire che Dio vive in lui. Tutto il resto sono cose buone. Ma come ho detto prima, se quelle cose buone non vengano fatte secondo il consiglio di Dio, non saranno buone per la nostra vita. Fare le cose con eccellenza, fare le cose con amore, fare le cose perché sento il bisogno di farle, fare le cose perché Dio mi costringe a farle. Vi ricordate che questa parola non significa essere costretti a farle in senso negativo, ma avere il bisogno, avere il desiderio, il sentire la necessità, sentirmi costretto dallo Spirito a fare qualche cosa per amore del corpo di Cristo, cioè per amore di Dio. Ma se non riesco ad amare coloro che vedo, come farò a amare Dio che non vedo? Che senso ha? Ma che significa essere interessati? Significa mettersi sulla breccia, significa prendersi cura gli uni degli altri. Ma per potersi prendere cura gli uni degli altri, bisogna che ci sia scambio, bisogna che ci sia la possibilità di poterlo fare, altrimenti non si può fare. Serve l'unità della fede e della conoscenza del corpo di Cristo. La santificazione è anche un fatto individuale, vi metto nelle vostre responsabilità. Colossesi 2,12. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con irat, timore e tremore. Che significa? Ma vi rendete conto o no che colui che ha creato non la terra, che sarebbe secondo me già esagerata, basta affacciarsi, che ha creato l'universo, miliardi di soli, di galassie, di infinità di stelle, miliardi di uomini che sono nati sulla faccia della terra, e Dio conosce ognuno, non solo per nome, perché quando si dice che ci conosce per nome significa che ci conosce intimamente, sa esattamente quali sono i nostri pensieri, le nostre difficoltà, le nostre problematiche, la nostra estrazione. Lui conosce esattamente tutto. Ma cosa vuole da noi? Vuole che noi conosciamo Lui nella stessa misura che Lui conosce noi. Questo è il punto più alto dell'albero della vita. Da'at. Conoscenza unificata, conoscenza personale, intima. Io e il Signore, sposo e sposa. Accorgete allora che tutto prende un senso. La santificazione cresce di convinzione in convinzione nel Signore. Infatti, da una parte uno stima un giorno, sì, e uno no. C'è chi fa lo Shabbat di sabato, secondo il calendario italiano, e c'è chi fa lo Shabbat di domenica, c'è chi festeggia lo Yom Teruah, c'è chi non lo festeggia, c'è chi fa novilunio, c'è chi non lo fa, c'è chi si riunisce tutto il giorno, c'è chi si riunisce la mattina, c'è chi si riunisce la sera. Infatti, da una parte uno stima un giorno, sì, e uno no. Dall'altra un altro stima tutti i giorni. Non è perché qualcuno ha ricevuto di più Allah deve guardare quelli che hanno ricevuto di meno in maniera sbagliata. Ora ognuno esamini se stesso e dia gloria a Dio se ha ricevuto di più da parte di Dio. Sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Sono scelte che dovete fare. L'importante è essere pienamente convinti, perché il combattimento è qui dentro. Bisogna arrivare a capire che drogarsi non è solo uno sbaglio. So che è uno sbaglio, però mi fa piacere. È uno sbaglio e mi fa schifo. Come dico sempre, la parola schifo si può usare per queste cose. Chi considera un giorno, lo considera per il Signore. Non lo considera perché si sente meglio degli altri. Non lo considera perché si sente superiore. Lo fa per il Signore. Egualmente, chi mangia, mangia per il Signore, perché mostra riconoscenza a Dio. Quando una persona arriva in chiesa, non si può pretendere che abbia capito tutto. Sono dei tempi, la santificazione è un percorso, è un cammino. Io non mi devo sentire meglio di lei perché mi sento più santo di lei, perché è giovane nella fede. Anzi, mi dovrei sentire più responsabile della sua fede e di non mettergli bastoni fra le ruote. Egualmente, chi non mangia per il Signore, non mangia e mostra riconoscenza a Dio. Qual è il motivo per cui faccio questo digiuno? Perché mi voglio santificare o perché voglio che tutti sappiano che mi sto digiunando? È importante che ci sia convinzione in quello che si fa, perché ciò che è fatto per forza non porterà da nessuna parte, ma ciò che è fatto per convinzione significa che viene dallo Spirito Santo. Ma per poter venire dallo Spirito Santo bisogna che noi ci esponiamo alla parola, che noi abbiamo tempi di preghiera e che abbiamo una vita spirituale. Non esiste niente nel mondo naturale e spirituale che non funzioni su questo principio. Avete mai visto un bambino che nasce e sa già leggere e scrivere? Gli va insegnato. Questo vale in tutte le cose. Tu, la fede che hai, custodiscila in te stesso dinanzi a Dio. Beato chi non condanna se stesso in ciò che loda. È semplice come considerazione. Hai ricevuto questo da parte di Dio? Custodiscilo, non lo buttare via. Non permettere che il peccato ti porti via ciò che sono le meraviglie di Dio nella tua vita, ma permetti a Dio di scacciare il peccato. La santificazione è un fatto di cuore. Luca 12,34. Poiché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Perché la Chiesa è un fatto di cuore. La santificazione è anche un fatto d'amore. Ahava, Giovanni 14,15, se mi amate, osservate i miei comandamenti. Che c'entra, Signore? Io ti amo con tutto il cuore, però voglio fare come mi pare. Se mi amate, osservate i miei comandamenti, altrimenti significa che non mi amate. Siete convinti di questo o no? Prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetti 15 e 16. Non amate il mondo, né le cose del mondo o nel mondo. Qualora qualcuno amasse il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché nel mondo ogni cosa, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non discende dal Padre, ma dal mondo. Questa è la santificazione in amore. Finisco con questi due principi. Che cos'è la legge del peccato e cos'è la legge della santificazione? Leggiamola insieme. La legge del peccato. Romani 7,20. Ebbene, siccome ciò che io non voglio è quello che io faccio. Non più io lo faccio, ma il peccato che abita in me. Allora vuol dire che c'è un peccato in me. È questo che è importante sottolineare. Noi non siamo esenti dal peccato, perché non soltanto viviamo nel peccato, il mondo giace nel maligno, ma perché il peccato è in noi, è in questa carne. Questa carne è soggetta al peccato, lo desidera, lo brama. Che cosa dobbiamo fare allora per evitare il comportamento sbagliato? State santi in tutto il vostro comportamento. Avere una vita spirituale. Se non abbiamo una vita spirituale, se non abbiamo una vita in cui ci dedichiamo del tempo tutti i giorni all'opera di Dio nella nostra vita non in quella degli altri, ma un tempo di preghiera, insisto, all'ascolto della parola, a fare le opere buone, a permettere a Dio di trasformare la mia mente, a santificarmi attraverso lo Spirito. Avrò dei problemi sempre nella vita, perché il peccato vive in me. Nello stesso modo ci vive anche lo Spirito Santo. Allora qui nasce il libero arbitrio. Chi sto facendo vivere in me? Il peccato che alberga nella mia carne o lo Spirito che alberga nel mio cuore? Chi vincerà questa guerra? Nella misura in cui io mi identifico negli insegnamenti di Dio. Io ci ripenso spesso. E dico, Signore, ma perché sei stato così meticoloso nello spiegarci i principi? Dice che è fondamentale esporsi a quello che state facendo ora, alla predicazione della parola. Perché il rema e la parola di fede nasce principalmente da questo aspetto. Poi un'altra cosa importantissima è soffermarsi, leggere e meditare la parola. Perché beato l'uomo, perché c'è una benedizione in questo. Trasforma il nostro modo di vedere le cose. E davanti a un fatto, a un problema che abbiamo, avuto o che avverrà, abbiamo già la mente pronta per poterlo vedere attraverso la parola di Dio, perché Dio ci ha preparato, perché Dio conosce ogni cosa. E poi il Signore ci dice, non in maniera pragmatica o in maniera formale, prendetevi 3 tempi di preghiera durante il giorno, almeno 3 tempi di preghiera. Perché? Perché il maligno è sempre lì che cercherà di mettervi in difficoltà, cercherà di farvi venire fuori quella parola sbagliata, quel pensiero sbagliato, quell'idea sbagliata. Che interesse hai per Dio? Già il fatto che vi siete esposti stamattina vuol dire che ci avete un interesse. Ma quanto è profondo questo interesse? Quanto è in linea con la lode? Prima abbiamo visto la convinzione è un fatto di lode. Ti amo più della mia vita. Siamo sicuri? La mia vita è un canto a te. Così? Siamo convinti? Per poter entrare in questa dimensione, bisogna fare in modo che la legge del peccato stia sotto la legge dello Spirito. C'è una legge del peccato in questo mondo che è più grande della Torah e più grande dei pensieri della nostra mente. Rileggiamola piano. C'è una legge del peccato in questo mondo che è più grande della Torah e più grande dei pensieri della nostra mente. Più grande della Torah. Ma accorgete? Vale a dire che né la Torah, né il processo di approvazione mentale, neppure il ragionamento hanno il potere di vincere la natura peccaminosa che è insita nell'uomo. Questa è la legge del peccato, cioè il vecchio uomo, la vecchia natura, la carnazza. Forse mi sono spiegato bene, ritorno al principio. O è lo spirito che schiaccia, vi ricordate, è scritto nella parola, tutta l'opera dell'avversario. O altrimenti sarà la carne che schiaccerà tutta l'opera dello Spirito. Sta a noi decidere da che parte stare. A chi vince? Qui sta colui che vince. La legge dello Spirito, in contrapposizione a quella del peccato, e ho finito. Romani 8:2. Infatti, la legge dello Spirito della vita nel Messia Yeshua ti ha reso libero dalla legge del peccato e della morte, perché il peccato conduce alla morte, non ce lo scordiamo. È la legge dello Spirito. Che significa? Che cos'è la legge dello Spirito? La legge dello Spirito è più grande della legge del peccato. La legge dello Spirito è più grande della Torah. È più grande dei nostri pensieri. Perché non è soltanto scritta su tavole di pietra. È scritta in un cuore di carne. È scritta dentro di noi. È qualche cosa che non è più estranea a noi stessi, ma è dentro di noi, è quella goccia di luce infinita, è quel battesimo dello Spirito che ci rende uomini nuovi, uomini liberi. Se lasciamo che lo Spirito operi nella nostra vita, se permettiamo allo Spirito attraverso il nostro comportamento santo di trasformare il nostro vivere, il nostro pensare, il nostro camminare. Come? Almeno applicandosi a principi elementari e fondamentali dell'essere cristiani. Non abbandonate la riunione locale, non vi dimenticate della preghiera, non vi dimenticate della parola di Dio, non vi dimenticate che quello che state facendo non lo state facendo per voi stessi, ma lo state facendo per il Signore. È così. È l'unica legge che libera gli uomini dal potere del peccato, perché quando un uomo riceve lo Spirito Santo, egli nasce di nuovo, è una nuova creatura nata dall'alto. Perciò, come nuove creature, non vogliamo peccare, perché abbiamo la legge e i desideri di Dio inculcati in noi stessi. È una scelta non volere peccare. se abbiamo ricevuto lo Spirito. È fondamentale riconoscere che le buone opere non possono sostituire la legge dello Spirito della vita. E qui si rischierebbe, se no, di scivolare fuori dalla grazia. Siamo sempre nella grazia, al fine di fare le buone opere, non è per la salvezza. Leggiamolo. Le buone opere si compiono in opposizione al peccato, ma non per essere salvati, ma perché siamo salvati. Gloria a Dio. Amen e amen.